Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che spesso soffriamo per noi stessi, per le conseguenze del nostro comportamento egoistico, per la nostra vanità, per la nostra ambizione irrealizzata, per i nostri desideri. La forza del Mahatma Gandhi o di Madre Teresa stava nel fatto che non avevano niente da perdere, che nulla poteva essere tolto loro. Avevano capito quale missione avevano nella vita e avevano ricoperto questo ruolo. Non avevano lavorato per amore del proprio onore, ma per amore di un obiettivo più alto, che mostrava il proprio agire come un servizio, la propria vita come uno strumento. Non avevano bisogno d'aver paura. Non avevano paura delle maldicenze, perché il loro valore non dipendeva dagli onori che venivano tributati loro. Non avevano paura delle sofferenze, perché le loro fondamenta spirituali erano tanto forti da aver appreso non solo ad agire, ma anche a soffrire con dignità e, vorremmo dire, con grazia. Non avevano paura dell'impoverimento, perché vivevano già nella povertà e in semplicità. Si potrebbe dire che erano privi di avidità, liberi anche dall'avidità spirituale, dalla bramosia di beni spirituali. Erano persone libere, persone che a poco si erano liberate dalle costrizioni interiori. L'avidità è una di queste potenti costrizioni. L'enciclica del 1967 Populorum Progressio di Papa Paolo VI mostra l'avidità, l'avarizia, come una radice del male, come pure una radice di sottosviluppo morale ed economico. Deve essere pagato un prezzo per questa brama. In molti casi i volti del dolore sono in relazione con l'avidità. Prendiamo solamente due esempi biblici. Nel libro della Genesi troviamo il dolore di Agar. Agar era la schiava egiziana di Sara, la moglie di Abramo. Sara era sterile e diede in moglie ad Abramo la sua schiava perché potesse avere una discendenza. Agar rimase incinta e iniziò ad essere orgogliosa, mostrando poco rispetto per la sua padrona. Fu cacciata allora nel deserto assieme a suo figlio Ismaele. La gelosia di Sara, che non voleva condividere il potere e l'invidia per la felicità della sua schiava, è stata la causa di questa sofferenza che ha coinvolto anche il piccolo Ismaele. Agar era quasi allo stremo delle forze, volendo addirittura abbandonare suo figlio, ma si fece coraggio perché si doveva preoccupare non solo di se stessa e del suo dolore. Agar è riuscita a sopportare questa situazione perché fu chiamata da Dio ad alzarsi e a prendere saldamente suo figlio. «Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano», leggiamo nel libro della Genesi. Agar fu invitata a non rassegnarsi. Le furono aperti gli occhi e vide un pozzo, segno di speranza e di futuro. Sulla base di questa esperienza, nel deserto nacque la discendenza di un popolo forte. L'avidità ha a che fare con un restringimento dell'io. Ci permette di definire in maniera molto ridotta i confini di ciò che ci appartiene, restringendo il nostro cuore e rendendolo pieno di invidia. L'avidità è in relazione con il non voler far crescere gli altri. Nel secondo libro di Samuele incontriamo l'avidità di Davide. Davide si era innamorato di una donna di nome Betsabea e aveva tolto di mezzo il marito della donna, Uria l'ittita, un soldato, dispiegandolo in prima linea al fronte. Betsabea divenne così moglie di Davide e gli diede un figlio, che si ammalò gravemente e morì. Questa fu la punizione per il comportamento peccaminoso di Davide, come viene descritta nel secondo libro di Samuele. Davide ha sofferto per se stesso, per le conseguenze del suo agire, e ha dovuto pagare il prezzo della sua avidità. La sua avidità aveva colpito pesantemente non solo il marito di Betsabea, ma anche Betsabea stessa, che pianse amaramente la morte del figlio. Davide riuscì a rialzarsi dalla sua condizione dolorosa quando riconobbe ciò che aveva fatto, uscendo purificato da questa esperienza. Davide consolò sua moglie e lei partorì il futuro re Salomone. Questo non cancella certo la colpa di Davide, ma contiene in sé il messaggio che anche noi dovremmo trovare il perdono di fronte a noi stessi per riuscire a continuare. Dobbiamo pagare il prezzo per la nostra cupidigia, ci dice la Scrittura, ma non è necessario rimanerne invischiati. L'avidità è il desiderio disordinato di possedere dei beni. Si tratta di un desiderio che non è collocato in un ambito interpretativo e allo stesso tempo determinante. Il contesto in cui viene dibattuta la questione del giusto ordine di un desiderio è una questione fondamentale per la vita felice dell'uomo. Chiediamoci dunque: ma che cosa conta veramente nella vita umana? Che cosa è fondamentale? L'avidità rivela delle opinioni di fondo per quanto riguarda il contesto della vita. Ha un momento sensibile, ha una forza rivolta al desiderio. Ci riempie dunque di emozioni, offre al nostro agire una forza e una direzione. L'avidità, non da ultimo per il fatto di essere un orientamento vitale, viene percepita come un peccato capitale, che è peculiarmente un male che genera altro male, allo stesso modo in cui una virtù cardinale, che è una virtù chiave, una virtù cardine, da cui dipendono altre virtù. L'avidità è un peccato pericoloso, perché può presentarsi velatamente e si lascia difendere da strategie sottili. Sotto la facciata della saggezza, delle preoccupazioni per il futuro, della responsabilità per la propria famiglia, della necessità sociale e del benessere personale, il comportamento avido può addirittura essere giustificato all'interno dell'ordine morale, in cui è considerato invece un peccato. Se Bernard Williams ha differenziato tra sentimenti rossi e bianchi, noi invece possiamo distinguere tra modi clamorosi e sommessi del vizio. Un vizio può presentarsi in maniera forte oppure debole. Può mostrarsi in maniera vistosa, occupare spazio, rinunciare alle attenuazioni e alle penombre, ai camuffamenti, ai travestimenti. Di norma l'ira e la gozzoviglia si mostrano in maniera rumorosa. Si presentano in una forma tale che si fa riconoscere, al di là di ogni dubbio ragionevole. Ci rendiamo conto che c'è una disposizione nell'agire che influenza lo stile di vita. L'avidità raramente è clamorosa, anche se possiamo pensare a situazioni in cui l'avidità si esprime in maniera vistosa, per esempio quando le persone lottano per accaparrarsi i beni di prima necessità, oppure quando c'è un assalto ad un negozio. Ma questo sembra essere un po' l'eccezione. L'avidità è, per lo più, un peccato furtivo e strisciante, che è in grado di presentarsi in maniera gentile, raffinata, che può manifestarsi con calcolata freddezza, oppure anche in appassionati trattati morali. Il suo aspetto, per lo più sommesso, rende l'avidità meno prevedibile delle forme clamorose e permette che ci sia meno chiarezza nello sviluppare dei rimedi e della resistenza. Si potrebbe essere tentati di pensare che Huxley abbia costruito il suo mondo nuovo sull'atteggiamento sommesso dell'avidità. L'avidità ha una dimensione personale, ha delle conseguenze sulle priorità che ci siamo fissati e sugli obiettivi. È parente della bramosia ed è vicina all'invidia. È un ostacolo alla crescita personale che nella letteratura spirituale si trova collegata sempre ad una forma di svuotamento e di abbandono. A causa della nostra avidità, siamo d'intralcio a noi stessi nel seguire Cristo e nella nostra crescita come esseri umani.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.